Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Chi è? Che sta
Rossi
parlando?
E neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film di Alberto Sordi? No, siamo nel Sacred Podcast. Siamo qui per parlarvi in realtà di una uscita recente, come nella migliore tradizione Sacred Podcast, dopo tante monografie, tra cui anche quella del regista del film di cui andiamo a parlare nella giornata di oggi.
Allo?
Non lo so. Ciao Fra! Oltre a qui, quindi, in realtà quella abbiamo anche imparato a concatenare monografie e film odierni, perché noi la settimana scorsa ce ne siamo usciti con la monografia di Alex Garland, che è un
bellissimo regista
molto interessante degli ultimi anni, che se ne è uscito con un film nuovo, e ovviamente noi, perché siccome siamo dei furboni, l'abbiamo fatta, diciamo, in previsione di questa sua nuova uscita, che è Civil War, che è uscito in realtà 10 giorni fa,
sì,
quasi 2 settimane, e però in qualche cinema multiplex di fuori città resiste ancora, per esempio a Casoria.
Civil War in Italia è andato male, come era ovvio che fosse. Un film che è riuscito ad attirare un po' la curiosità del pubblico pagante soltanto in patria negli Stati Uniti, e questo è un fattore che sicuramente fa piacere da una parte e fa riflettere dall'altra. Perché di che parla Civil War, almeno a livello formale?
Trasporta la guerra civile degli Stati Uniti dall'ultima volta che c'è stata.
Vediamo se
oggi.
Mi ricordo ancora come si fa.
Esattamente. Quindi diciamo che per certi versi però ce lo si può anche aspettare che un film che attragga il pubblico americano, perché parla di una guerra civile negli Stati Uniti. È giusto, insomma, che gli statunitensi, che sono, diciamo, il pubblico di riferimento, vadano a vederlo anche solo incuriositi dal concept, anche se così qualche tabloid lo ha già descritto come un film divisivo, un film di propaganda. Non si sa bene su cosa, perché lo vedremo più avanti, insomma. È arrivato anche il momento in cui i miei capezzolini piccini sono andati in Francia, dove in questo momento non c'è una guerra civile. Di che cosa parla Civil War, per l'appunto? Di una guerra che in realtà, però, ecco, la guerra civile millantata anche nel titolo fa da sfondo, diciamo, agli eventi della storia, cui ci sono quattro personaggi, quattro in realtà giornalisti, anzi un giornalista, una fotoreporter, un giornalista più anziano e una fotoreporter più giovane che i nostri protagonisti incontrano all'inizio del film. Sono tutti interpretati da attori, diciamo, in parte di richiamo, per esempio le due attrici, Kirsten Dunst, che, e soprattutto la new entry, la giovane rampante Kylie Spenny, che qualcuno di voi avrà visto in Priscilla di Sofia Coppola, Wagner Moura, e poi Stephen McKinley Henderson, non me lo sarei mai ricordato. Ci sono diversi schieramenti negli Stati Uniti di Civil War, lo sfondo era quello lì, quello di una guerra civile che vede l'America spaccata non in due, ma in tre addirittura, insomma, perché comunque
si capisce granché.
Se il pubblico, se voi che ci seguite andate su Wikipedia, anche sulla pagina italiana ci sta scritta, cioè è riportata tutta la divisione delle varie fazioni in gioco, e cioè che praticamente c'è una maggior parte degli stati che supportano ancora il presidente, cosiddetti lealisti, poi c'è la Florida che si è espansa, e un'altra nazione quasi al confine col Canada, che è quella della New People's Army, e soprattutto quelle che vengono effettivamente nominate nel film, l'Unione di California e Texas, le WF, Western Forces, che vedremo poi in azione soprattutto nel finale.
Sul terzo atto, sì.
Molto suggestiva l'immagine della la loro
bandiera con le due
bandiera,
stelle,
due
sì.
Stelle e tutte strisce. E, insomma, su questo, diciamo, in questo contesto qui abbiamo questi quattro personaggi che abbiamo già detto, che si mettono in macchina da New York, era da New York, da Brooklyn,
certo,
vabbè,
da New York, sì,
per andare a intervistare il presidente prima che cada, perché diciamo che il contesto è che sì, ci sono queste varie fazioni in gioco, ci sono degli stati ancora leali al presidente, il problema è che Washington sta per calare le braghe.
Sì, le truppe stanno per entrare a Washington, questo è il contesto, abbiamo questi quattro ciadoni che ci condurranno, insomma, attraverso gli
no,
Stati
no,
Uniti.
tre ciadoni e un virgin. Che
No,
diventa
dai.
ciadone per il finale, una virgin che diventa ciadona nel finale,
Ma
perché
in realtà, Kirsten Dunst è solo all'apparenza una ciadessa, ma tutto è fuorché quello.
è
È
vero, anche
interessante
perché
il fatto.
sì,
Iniziamo a
c'è il
spezzare
colpo
una
di scena.
lancia, però. Kaley
Non è...
Spenny si è dimostrata un'attrice incredibile.
Il colpo di scena è che appunto la Chad non è Kylie Spaney, ma è un'altra. Comunque, soprattutto perché, vabbè, è interessante notare come in realtà tutte le cose che prevede Kirsten Dunst le dica riferendosi a se stessa e non alla giovane, che insomma è molto più, è decisamente più, ecco, è decisamente più incosciente. Diciamo che perché la 24, ricordiamo che è una casa cinematografica sempre attenta alla
Alla
qualità.
qualità, a non sfociare troppo a livello di soldini spesi, e qua ne hanno spesi
Alle
50, per ora
sceneggiature
stanno avendo ragione perché ha incassato 7-6 finora, quasi
è un
tutti negli
buon
Stati
modo,
Uniti.
sì. Hanno, diciamo, possono proporre un buon modello per il cinema di oggi, nel senso non puntare su grandissimi capitali perché poi i grandi investimenti richiedono fior fior di incassi, come ci dimostra il buon James Cameron. Il problema è che non sono tutti né James Cameron né Christopher Nolan e Peter Jackson ormai, cioè quando faranno altro film, cioè persino Peter Jackson si è levato da mezzo ai giochi dei grandi capitali investiti nel cinema, si è
Gli incassi
ributtato a
grossi
fare.
all'anno sono sempre meno, soprattutto per prodotti major, quindi il modello A24 finora è
Sì,
vincente.
ma a
Insomma, no,
noi ci piace così perché,
poi è
insomma.
interessante come modello perché cinema d'autore che non punta a vivere di gloria eterna ai festival e amori di nicchia, diciamo, ragionano molto a
Esatto.
livello imprenditoriale e carburano sotto questo aspetto.
Di cosa? E
Comunque,
soprattutto si sono dati il nome di un'autostrada della Roma
della
Teramo.
Roma Teramo, incredibile, sì.
E
Comunque, allora,
comunque.
rispetto alle prime informazioni che abbiamo dato, queste sono informazioni di servizio che, insomma, trovate più sui social di 01 Distribution di A24, su internet, perché di fatto il film sceglie di non dare informazioni dettagliate al pubblico, non ci sono indicazioni di natura temporale, le indicazioni spaziali sono date soltanto appunto dalle didascalie a schermo dei pseudocartelli orribili dove ti annunciano i cambi location, le miglia di distanza rispetto a Washington. E qui già partono delle prime rotture degli equilibri stessi di Garland, che è un autore, come abbiamo visto, che ama le location limitate, sceglie qui di passare a un road movie, che è anche un genere fortemente legato alla natura del cinema statunitense, soprattutto post anni 60, quindi una scelta molto precisa anche quella.
The Rain People di Francis Ford Coppola,
Beh,
che
diciamo
comunque
da Easy
anche
Rider
quello.
in poi, Zabriskie Point in poi, diventa proprio un
Stesso
marchio
anno, e
di quel
tra l'altro tutti
cinema là,
usciti nello stesso
esattamente,
anno,
sì.
69-70. Però se ci pensi, come dire, in realtà il piccolo, l'ambiente circoscritto diventa la macchina in questo caso,
Sì.
l'automobile in cui effettivamente si porta avanti la narrazione, si sviluppa la storia effettivamente. Quindi diciamo che Garland è come se prendesse il suo piccolo spazio e lo facesse diventare uno spazio mobile, non più fisso, non è più una camera, è una macchina
Sì,
per
è la
l'appunto.
monolocation itinerante praticamente. E
Una
poi un
Rolling Thunder
altro,
Avenue.
praticamente sì, e poi un altro gioco che fa con la sua poetica è relativo al genre, lui è uno molto attaccato alla fantascienza, ovviamente, 28 giorni dopo Non lasciarmi, Ex Machina, Annientamento. Sto giro propone un'idea che alla base sarebbe distopica, quindi fantascientifica, ma quello che viene fuori in realtà è una riflessione molto interessante che fa sulla distopia, nel senso che non è una distopia, cioè è un'ucronia slash distopia slash satira in un certo senso, o parodia. Nell'ottica in cui la maggior parte di ciò che vedi non è surreale o non è comunque fuori contesto, è tutto molto plausibile rispetto a quello che vedi, dalle fosse comuni a Elton John che diventa fascista interpretato da Jesse Plemons,
Molto,
a
sì.
quattro
È
cazzoni a una
molto.
pompa di benzina armati con gli AK-47, è tutto assolutamente in
È
linea col periodo
perché sì,
storico.
che non va troppo avanti, diciamo, non vuole fare un Orwell o un Huxley o un Bradbury, vuole fare,
Perché
diciamo
sarebbe
che per certi
sbagliato
versi.
rispetto alla
Ah?
natura del presente americano, sarebbe sbagliato, è quella
Sì,
l'intelligenza
diciamo
che
che
ho avuto.
è molto più vicino ad altri film che abbiamo citato sempre durante la monografia di Garland, che sono Simone e
Sì.
Her, perché sono tutti film che non ti dicono l'anno in cui viene l'anno di ambientazione e ti mostrano sempre in realtà la nascita di
Di un fenomeno, in un
quella,
certo
cioè,
senso. Ah.
no, ti mostrano in realtà la nascita di quella che potrebbe, di quello che potrebbe essere un futuro distopico,
Sì,
cioè
la nascita del
un
fenomeno prende
avvio
sempre
verso
in
quel
analisi,
futuro lì.
sì.
Qua la stessa cosa, non sa, in realtà, però qua si aggiunge un altro tassello, cioè tu non sai come andrà a finire quando finisce il film, insomma, perché. Soprattutto non sai com'è che è iniziata, nel senso che potresti andare a trovare effettivamente nella contemporaneità e nel presente, nella vita reale, quello che potrebbero essere le origini di. Però diciamo che Garland ti butta veramente in medias res, ti fa con un inizio folgorante in cui vedi il discorso cioè, diciamo, il discorso di un presidente X che viene alternato con immagini appunto di spari sulla folla. Fondamentalmente una, cioè, diciamo, stiamo sempre parlando di un film con delle meccaniche molto semplici dal punto di vista narrativo, semplici che non vuol dire banali, perché Garland ci ha dimostrato anche con i film precedenti che in realtà lui meno, cioè più vola, cioè meno alto vola, meno vuole tirare fuori il pene, meglio fa, perché insomma si è, diciamo, ha trovato la propria strada sulle narrazioni, per l'appunto, semplici, che puntano tutto veramente sull'alto concetto, e anche in
Sì,
questo caso
diciamo è
c'è
più
un high concept.
l'estetica
Esatto.
l'elemento esplosivo, cioè
Non è un
paradossale Garland, perché l'high concept si contrasta in realtà con low concept, cioè con una semplicità
virtuoso.
narrativa di fondo, no? Tutto è tranne che un virtuoso, e qua ce n'ha dato prova, cioè fa un film distopico che è assolutamente realistico in questa accezione qui. Sì,
Diciamo,
più che
ecco.
altro perché la distopia dovrebbe essere una proiezione dei terrori del presente in un'ottica futura. E qui lui fa il
Molto
contrario,
futura.
nel senso semplicemente evolve il terrore presente in una dimensione vicino alla nostra, cioè non c'è il discorso della proiezione dell'orrore, cioè un
Non è
errore
un
reale è
caso,
aderente al presente, quella la forza.
è talmente aderente che, ovviamente, diciamo, organi di stampa e tabloid americani lo hanno tacciato di essere un film di propaganda, di essere un
Sì,
film
guarda.
divisivo, insomma. Quindi anche
Si parla
là,
di
forse.
cazzate qua.
No, diciamo che per certi versi però ci ha preso Garland in questa cosa, cioè quando l'ha appunto l'iperrealtà è la realtà che supera la realtà vera, cioè la realtà finta, la realtà costruita che supera quella vera. E infatti, eccoci qua.
No, anche perché tutto si può parlare tranne che di propaganda, cioè letteralmente un film su due protagoniste in conflitto con loro stesse e tra loro che ignorano quasi effettivamente il contenuto di quello che guardano. Sono due manieriste in un certo senso, cioè non
Sono, no,
riescono
in
a
realtà
mettere
sono.
coinvolgimento in quello che fanno, quantomeno la
Yeah.
Dust evita di avere coinvolgimento, l'altra è drogata proprio, drogata per la
Sì.
passività che rispetto agli eventi.
Come dice in realtà il suo personaggio a un certo punto, in maniera anche un po' didascalica, però insomma, facendo lo spiegone, però dice: ho paura, ma non mi sono mai sentita così viva.
Beh, quello è il punto proprio, sì.
Diciamo che. Però, ecco, sono entrambe delle macchine fotografiche, ma non intese, cioè, no, non tanto lo strumento che usano, ma proprio loro stesse. Se, almeno secondo la visione del personaggio di Kirsten Dunst, si dovrebbe diventare, cioè ci si limita a riportare e non a filtrare attraverso opinioni proprie, che è un po' anche l'essenza di chi fa, cioè, diciamo, di chi ricostruisce, di storiografi e di giornalisti. Solo che uno lo fa con eventi passati, uno lo fa con eventi, cioè uno lo fa raccontando il presente, e quindi e Garland paradossalmente lo fa raccontando un futuro prossimo.
E poi ci ha
Oltre
fatto
quello, poi
casa
ci.
una roba di fotografia molto figa, cioè sulle ottiche proprio. C'è solo un cerchio al centro dell'inquadratura, che è l'unico elemento a fuoco nelle inquadrature del film, quindi una scelta molto precisa, un po' come The Batman che teneva a fuoco solo il terzo centrale dell'inquadratura. E soprattutto c'è a questo look molto particolare la fotografia del film, per cui sembra sempre che l'immagine, e quindi la cinepresa, abbia praticamente un iride. È molto particolare, è come se riuscissi a percepire la retina della macchina fotografica, della cinepresa. È molto interessante come cosa, come darti l'impressione che tutto quello che guardi è filtrato attraverso una prospettiva fotografica.
Sì, diciamo una pellicola animata, che poi è il cinema. Però
Buono.
dicevo,
E poi c'è anche il discorso sulla pellicola, che
sì,
fa il suo
lei,
perché.
che c'è il personaggio di Kylie Spaney, che continua a portare, cioè che è analogica, che è una fotografa analogica,
Sì.
quindi, e che paradossalmente è la più giovane, per cui il futuro, secondo Garland, si potrebbe dire che il futuro del cinema, della fotografia e del racconto per immagini è situato dentro, cioè, diciamo, è nell'analogico, nel ritorno all'analogico, forse, o semplicemente
Nella convivenza tra le due cose, in realtà,
nella
come si fa a
convivenza
vedere
tra le
lui
due
da una
cose.
parte, sì.
Esattamente, anche perché lei ha praticamente uno sviluppatore portatile di immagini in
Sì,
pellicola.
sì, sì. No, poi è interessante la scelta dei due formati associati a due personaggi, perché ovviamente, cioè, si parla di prospettive a confronto e in conflitto, quindi la scelta di formato racconta tanto del personaggio, banalmente il digitale ti dà la possibilità di cancellare un errore. Cosa che l'analogico non ti permette, cioè ciò che è analogico è impresso e per sempre, tra virgolette, a meno che non dai fuoco all'immagine
La
sviluppata.
pellicola.
Infatti c'è anche una provocazione su questo, c'è cioè Kirsten Dunst che scatta la foto al cadavere e la cancella pentita. Cioè lo scrupolo
Vabbè,
morale è
diciamo
la
che
differenza tra le due,
c'è
penso.
un diversi corrispettivi reali ci sono. Pensa, per esempio, che c'era un fotografo che riuscì a catturare un momento particolarmente cruento quando il 1 maggio del 94 Ayrton Senna si schiantò con la
Sì.
macchina, cioè diciamo ci fu l'incidente che costò la vita al pilota, però racconta di averla distrutta quella fotografia, cioè perché era una fotografia dove si vedeva, se non sbaglio, qualche cosa di veramente duro da vedere. Mi pare o il corpo di Senna dopo l'incidente o comunque qualcosa di molto simile, solo che una fotografia che non è mai stata divulgata e probabilmente non esiste più.
Però forse oggi,
Vabbè, ma
in effetti, se fossero state scattate in digitale, chi le ha scattate forse avrebbe avuto un ripensamento. Non so, forse anche
boh, o
questo è un
probabilmente
discorso
le avrebbe
da fare.
messe su TikTok, che ne so.
Sì, però comunque rappresenta una possibilità, il cancellare l'errore o comunque il tornare sui propri passi, che è anche quello il
Sì,
limite
poi.
grande del personaggio della Dunst in realtà, cioè viene fatta
Molto spesso
un'associazione
sono.
molto
Sì.
precisa all'inizio sul fatto che lei porta il nome della prima fotografa che riuscì a entrare a Dachau, non mi ricordo.
Sì, a Dachau.
Ok, no,
Dakota.
cioè quello rappresenta il limite, cioè lo scrupolo morale, quindi l'impossibilità a prendere scelte forti fino in fondo è quello che le evita di accedere all'eternità, all'immortalità, perché il film tratta esattamente di quello, di come scattare la foto del secolo, tra mille virgolette, che è quella del cadavere del presidente, alla fin fine, sia poi un mezzo per rendere se stessi immortali, non tanto lo scatto.
Ma non solo quello, anche durante il film ci sono delle immagini particolarmente, cioè, come si chiama? Il personaggio di Kylie Spaeny scatta fotografie che si spingono al di là di un certo limite, cattura praticamente la morte in diretta, si vede, per esempio, il personaggio, quello che viene sparato, diciamo, il primo degli incontri che fanno è di questo, diciamo, ragazzo, chiamiamolo, di questo ribelle, diciamo, di questo. A parte di questo soldato irregolare per certi versi, non so come descriverlo, che è bloccato da due mitraglieri dietro una colonna e, diciamo, nel corso di un'azione disperata cerca di liberarsi, ma non ci riesce, viene sparato. Non sto facendo nessuno spoiler, anche perché è l'inizio del film. E ovviamente la scelta di regia che fa Garland in questa e in tante altre scene è quella di mostrarci tutto tramite istantanee, tramite foto per l'appunto. E tra queste foto c'è proprio il ragazzo che viene sparato con diciamo, proprio col sangue che esce. Quindi, per certi versi, è come se cioè in quel momento già stiamo vedendo come il personaggio di Kylie Spaeny, che non mi ricordo mai come sia, Jesse, ecco,
Sì, Jesse.
come Jesse sta già superando, tra virgolette, lì, cioè sta superando i limiti che lì si è autoimposta. E infatti diventa sempre più drogata di questo, appunto, come hai detto tu, è per certi versi la
Drogata di
versione.
freddezza.
Esatto, è come è un beccarsi la guerra nella testa, come direbbe Céline, o più banalmente, per tornare al cinema, è lo stesso, probabilmente la stessa spinta che ha il personaggio di Willard in Apocalypse Now per tornare, cioè, per tornare, diciamo, in mezzo
Vietnam,
all'inferno.
sì.
Lui già c'è, lui non se ne va mai dal Vietnam, però rimane nella Saigon dove non c'è il conflitto, e lui si torna a menare nell'occhio del ciclone, insomma. E quindi alla fine questo è quello che vediamo. Poi
Sì.
vediamo tante altre cose,
Poi
insomma.
diciamo anche il modo in cui scelgono di approcciarsi alla fotografia, cioè lei fa quasi street photography, nel senso che coglie più la spontaneità dei momenti cruenti. La Dunst, per esempio, la scena della pompa di benzina fa proprio mettere in posa, mettendo in piedi proprio una messa in scena, una composizione quasi da prima pagina, no?
No, infatti è come se ricordasse quelle fotografie le fotografie del linciaggio di Laura e Lawrence Nelson avvenuto nel 1911. Ci
Ah, ho
sono le
capito qual è,
ci sono
sì.
sì, ci sono quattro fotografie di questi due, cioè praticamente in questo campo a lungo, perché le figure umane si distinguono abbastanza, ma sono piccole, dove c'è praticamente tutto il paese che ha impiccato questi due, una mamma e un figlio afroamericano, cioè, diciamo, con l'accusa sommaria, cioè, diciamo, per un atto di giustizia sommaria, e ci sono queste fotografie mosse di questo ponte con tutta la gente sopra, che sembrano usciti da American Gothic, e questi due cadaveri impiccati, e che poi in realtà alcune foto più vicine ci hanno mostrato essere addirittura spogliati, però sembra, cioè, è inquietante quella foto, ovviamente, anche se quello è un po' un mix fra la ricerca della costruzione fotografica e l'osservazione dettata dal momento, e sia è una fusione fra street photography e sembra
Sì,
quasi
è
appunto che il
fotografia artistica,
fotografo gli
diciamo,
abbia
sì.
detto mettiti in posa. Però il fatto che è mossa fa pendere di più l'ago verso la seconda. Però, insomma,
Sì.
tra l'altro, in questo paese poi c'è nato Woody Guthrie, quindi vabbè, si sono un po' ripresi.
No, quindi poi a quel punto è interessante come lui associ la negatività, cioè faccia un po' l'inversione, cioè il digitale a colori, artistico, pulito, patinato quasi, lo associ alla donna di 50 anni, mentre il lato più artistico, se così vogliamo definirlo, per quanto freddo, glaciale, crudele, lo associ all'analogico e a un personaggio giovanissimo.
No, sono anche due modi di crescere, sono due modi di intendere proprio il personaggio, perché appunto magari uno c'ha l'esperienza, l'altro c'ha l'altro ha l'incoscienza, ecco, come se diciamo ci fosse del materiale del buon materiale, come se Jesse fosse del buon materiale grezzo su cui lavorare, sempre dal punto di vista di lì, mentre lì appunto è un tipo, perché se ci pensi, no, viene detto tutto anche tramite battute, cioè il personaggio di Lee comunque ha iniziato un po' come Jesse, perché infatti cioè si è fatta il nome, però non tramite la costruzione, ma appunto fotografando e osservando. Quindi è come se poi l'esperienza l'abbia portata a crearsi questo tipo di comfort zone, se ci pensi, perché poi comunque anche con il coraggio di dire a uno che sta torturando gente, praticamente, cioè, anche se non lo vedi, di dire mettiti in posa vicino alle tue vittime. Insomma, anche quello non è una, co è una cosa che bisogna avere il sangue molto freddo, e infatti il suo è congelato ancora di più di quello di Jesse, che non
È
riesce, diciamo,
congelato ma
a
poco
fare.
resistente, perché quella dei due che ha animo in realtà, perché crolla più volte, a differenza della ragazzina, che si dimostra su un certo
Esatto.
aspetto più adatta forse, o sicuramente con una dimensione morale e personale molto più definita, e mo ci arriviamo.
Che la riesce, sì, ancora, diciamo che la sente ancora, paradossalmente, oppure semplicemente saranno dei rimorsi, magari sarà tutto il distacco accumulato negli anni della giovinezza, chissà, come dire, bussa alla porta e dice, però insomma, quanta ancora puoi, anche perché insomma, se lo pone stesso lei il problema, ogni volta che si spinge, che fa un passettino sempre più verso l'abisso, è normale che poi dice, adesso basta, adesso basta, adesso basta, invece anche lei è completamente assuefatta a suo modo, nonostante sia un po' più consapevole di questo, ecco.
No, poi vabbè, sulla questione dei formati si potrebbe fare anche un altro piccolo discorso, nel senso che vabbè, la prima cosa a cui ho pensato più o meno verso l'ultima mezz'ora di film è una frase che sto ripetendo all'infinito a tutti quelli che mi chiedono di Civil War, perché mi piace anche come incipit, cioè è una questione di natura linguistica, cioè di come Garland renda sinonimi, anche in italiano, due verbi di fatto che non c'entrano un cazzo l'uno con l'altro, cioè scattare e sparare, che in inglese si dicono shoot, to shoot in entrambe le situazioni proprio, che è un discorso secondo me che utilizza per creare la base della sceneggiatura del suo film, nel senso che il terzo atto, che è una roba sontuosa nel suo orrore, racconta di fatto prima di un attentato al Lincoln Memorial, quando sganciano un simpatico colpo di bazooka sul Lincoln Memorial a Washington, e poi il golpe alla Casa Bianca con l'omicidio del presidente degli Stati Uniti. È una scelta molto interessante perché lui, ecco, questa è una delle poche cose sopra le righe del film, sceglie di mettere in prima linea i fotografi insieme ai miliziani o militari, come preferite chiamarli. Quindi due armi diverse che in inglese si esprimono attraverso l'utilizzo dello stesso verbo, cioè shoot, sparare, shoot, scattare. E quindi c'è un discorso molto preciso che lui fa. A un certo punto sembra quasi che le due fotografe scattino quasi a cercare di anticipare sul tempo o seguire precisamente le raffiche degli spari dei militari che stanno seguendo, come a voler creare una sorta di meccanismo di salvezza, nel senso lo shoot, sparare dei fucili, delle pistole, equivale a morte, mentre lo shoot scattare delle macchine fotografiche equivale a dare immortalità,
A
letteralmente.
immortalare, sì.
È esattamente quello il punto, cioè come se ci fosse una sorta di processo di esecuzione e purificazione che va di pari passo, lo sparo, la morte e la concessione dell'immortalità di fatto nell'attimo immediatamente successivo, cioè iniziano quasi a essere delle raffiche concatenate, arrivando fino al climax della morte di Kirsten Dunst, no? Che sceglie di sacrificarsi per salvare la nuova generazione, certo è più una scelta impulsiva che non ovviamente simbolica e tutto, però la freddezza con cui la nostra bimba minchia da battaglia che li spegne, che da Priscilla passa ad avere un vero personaggio per le mani, decide di immortalare con prospettiva molto cinematografica dal basso verso l'alto 3-4 fotogrammi, gli ultimi istanti di vita del personaggio della Dunst prima che cada a terra e muoia. quel momento lì ti viene proprio spiattellata in faccia in maniera evidente tutto questo discorso di come scelga di assicurarle un posto nell'immortalità con quegli ultimi scatti prima che cada in terra, dando un senso di fatto a una carriera. Cioè, sono quegli ultimi scatti che fanno per il personaggio della Dunst quello che non è riuscito a fare da sola nel corso della sua carriera, cioè ambire effettivamente all'immortalità. Verrà ricordata di fatto per quello, per essere parte di una memoria collettiva di fatto.
A meno che Jesse non le cancelli le foto, non le bruci, no, però
No, non lo
probabilmente non
farà,
lo
non
farà.
lo farà.
Sai cosa? Sai pure a cosa mi ha fatto pensare in realtà questo finale proprio dei soldati insieme ai fotografi? Ad alcune scene di Full Metal Jacket, e quindi si torna sempre ai grandi maestri. Non so se ti ricordi, anche lì nel terzo atto, o
Il
comunque
pezzo Vietnam, insomma.
sì, nel pezzo Vietnam, che poi in realtà è la maggior parte del film,
Sì, è
però
tre
se ti
quarti di
ricordi ci
film.
sono le scene di battaglia in cui ci sono 8-Ball, Joker e tutti gli altri, che spa, cioè tutti quanti, cioè, c'è proprio una scena che mi ricordo chiaramente, dove ci sono proprio dove si alternano delle mezze figure di questi personaggi che escono dalla copertura e sparano. Ok, mi pare che esce prima 8-Ball, poi Cowboy, poi Joker e poi Rafterman, che è il fotografo di Stars and Stripes. È caduta la chiamata, porco cane di merda. Oggi è il compleanno di Daniel Day-Lewis. E si conclude, cioè, che escono tutti dalla copertura col fucile piantato e sparano. Ecco, tutti quanti così. Prima 8-Ball, poi Cowboy, poi Joker. Non in quest'ordine, non me lo ricordo. Però quello che mi ricordo era che con un discreto tempo comico anche c'era l'ultimo, c'era Rafterman, che è il fotografo, che esce con il suo grosso teleobiettivo e fa la fotografia tutto tremante, cacata addosso, perché insomma, se c'è una cosa su cui Fullmetal Jacket lavora molto bene, la paura è come la ri rielaborata, soprattutto perché è un film uscito fuori tempo massimo, ma comunque, quindi alla fine è la stessa cosa, cioè un po' la stessa cosa quello che fanno Kylie Spain e Kirsten Dunst insieme ai soldati qui in Civil War. Diciamo che non mi stupirei se sapessi che Garland si è rivisto almeno Fullmetal Jacket almeno una o due volte, che ne so, o anche solo quella scenetta là, insomma, che ovviamente lui non lo rende comico, perché ecco, Fullmetal Jacket era grottesco molto in certi punti. Qua no,
Vabbè,
qua
Full Metal
però.
Jacket il cazzeggio è più nel primo pezzo in realtà, ma già il primo pezzo in Accademia finisce molto male. E il
No, la
resto
vuo,
del
però
film c'ha
pensa
un po'
pure.
di ironia, dai, dettata
Sì,
anche
no,
dal
c'è
contesto dei
dell'ironia.
ragazzini che cazzeggiano in Vietnam, letteralmente per esorcizzare il terrore della morte. Però
Quindi ci
è un
dolla, se ti.
drammone, cioè.
No, ma se ti. Sì, ma perché. Quale scena segue il finale amarissimo di Perry's Island? Joker e un altro soldato al fronte che trattano con una prostituta per
Mentre si
risparmiare un po'
sente
sulla
Nancy Sinatra,
prestazione.
quel pezzo là.
Sì, e c'è lui che fa: cosa fai tu per 10 dollari? Faccio tutto tu vuoi. E, insomma.
Sottovalutatissimo, è un film che è rimasto purtroppo soltanto per la prima parte, ma tutti
Per i primi
ignorano la
45 minuti.
meraviglia che è tutto il
No,
secondo pezzo di film.
ma oppure quella scena famosa sempre di Joker che dice alle telecamere: sì, io sapevo di venire qui in un paese che ha una grande tradizione, una grande cultura millenaria e non vedevo l'ora di ucciderli tutti.
Born to Kill.
Born to Kill è il simbolo di pace, insomma, una teoria junghiana. Lo diceva proprio palese, cioè, forse Kubrick è stato troppo ottimista a fare il soldato filosofo, ma comunque.
Dai, mi attaccherei al Born to Kill del casco del soldato Joker perché quella cosa lì rappresenta di fatto un riagganciarsi da parte dell'individuo, del singolo, ovviamente brainwashato, completamente lavato del cervello, ovviamente dall'Accademia Militare della preparazione al Vietnam. Anche in Civil War c'è un discorso di ricongiungimenti importante, nel senso che gli esportatori di democrazia per eccellenza che arrivano al punto di esportare la democrazia fino al
Nel
cuore
loro
del proprio
stesso
paese,
paese.
letteralmente. Sì, ma è proprio quello il punto.
Però in realtà
È
tu
il
non lo
classico
sai quando.
atteggiamento americano che viene portato in capitale, al di là poi
Ma.
delle fazioni.
No, ma più che altro tu non sai effettivamente quanto sono democratici, perché già il fatto che tu fai la guerra significa che non sei democratico. Soprattutto poi che più che
Però
altro.
considera il solito copione loro, individuano un nemico
Sì.
simbolico, cioè il presidente, e quindi via.
No, esatto, no, ma basta, esatto, basta. È proprio questa logica di base che ovviamente Garland ti dice da buon inglese, che poi insomma è comunque europeo, quindi forse è comunque più, da un lato forse è più evoluto degli americani, ma dall'altro anche no, perché comunque i padri
Un
Pellegrini sono
attimo,
inglesi.
appunto, comunque il
Però
Commonwealth
ecco.
sempre alla sta, quindi.
Proprio, ecco, mi viene, però al massimo si potrebbe fare, diciamo, un'analisi di com'è in questo momento il Texas come sono in questo momento, Texas e California, perché poi alla fine sono quelle forze là che
Sì.
nel finale, spoiler, ammazzano il presidente. Però in realtà io non lo
È un
so,
po'
cioè.
l'ossimoro se ci pensi, perché la California è il posto più a sinistra degli Stati Uniti e il Texas.
Letteralmente,
Beh,
il
sì, in
Texas
tutti i
si
sensi,
è.
il Texas, beh.
Però anche se sentendo vari giornalisti e commentatori, analisti anche italiani nei confronti dell'America, il Texas si è spostato e è meno
Sì,
conservatore di
è un po'
diverso tempo.
spostato, è chiaro che è
Anzi,
imparagonabile, ad
uno di
esempio,
quelli
con
che
la
ha.
Georgia, dove praticamente
È
il
uno, sì.
KKK sarebbe l'organo di Stato se potessero scegliere col cuore. Ora
È uno di.
l'Alabama,
No,
però, sai.
però, tipo, il Texas è anche uno degli stati che ha votato di meno Trump possibile.
Sì, però,
Dove
capì,
Trump ha
considera
preso
quello che
meno voti.
rappresenta comunque storicamente.
Il gigante petrolifero, per citare un
Esatto.
altro film, tra l'altro. È che prima dell'Alaska era lo stato più esteso degli Stati Uniti. Insomma, il film di George Stevens di questo parla,
Poi
che
comunque
parla
un
di.
paese non troppo distante dalla frontiera messicana, quindi un
Sono
luogo
i
dove
petrolieri, sì.
inevitabilmente è molto più facile instaurare una mentalità xenofoba a livello proprio di fattore culturale. Fa una scelta molto didascalica qua in realtà Garland, cioè nel mettere a fianco proprio i due antipodi.
E dall'altro lato c'è la California che, secondo le parole dei creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, li ha fatti tornare sulle loro posizioni progressiste. Nel senso che quando erano nel loro paese, cioè nel loro stato d'origine, credevano di essere progressisti, poi sono arrivati in California e, insomma, e infatti qual è? Paradossalmente, cos'è la cosa che fa i discorsi forse più interessanti e ti mette, cioè, secondo proprio, forse qual è il prodotto più americano di questo periodo, probabilmente che non ha mai perso lo smalto, soprattutto nell'essere cattivo, proprio South Park, nell'essere cattivo nei confronti della mentalità degli americani, insomma, quello che ogni puntata estremizza qualsiasi concetto e ci crea intorno una trama molto, anche molto carina e molto interessante. Cioè sempre che butta sempre tutto sul caricare al massimo qualsiasi situazione. Infatti, in ogni puntata di South Park vengono coinvolti gli organi di governo, eccetera.
Sì.
Quindi, e infatti, non è un caso che poi in realtà tu non sai effettivamente le ragioni né del presidente, cioè né dei lealisti né delle Western Forces, e altri invece non sono proprio pervenuti. Cioè, sai soltanto che ci sono stati degli spari sulla folla, ma non sai né perché, né per come, né chi e come cazzo. Infatti, quando sono andato a vedere il film con mia sorella, ma chi era il buono e chi era il cattivo? E non esistono. Come dicevi anche tu, nel senso, non è quello il punto, non è quello il focus fondamentale, anche perché siccome poi noi orbitiamo nella sfera degli americani, è molto, c'è sempre, diciamo, siamo abbastanza succubi a questa dicotomia del trovare
Sì.
sempre il buono, del fare sempre il buono, cioè che se c'è un cattivo
Sì,
ci deve
diciamo che
essere
siamo
per
tra
forza il
due
buono.
sfere, quella americanofila e Città del Vaticano, quindi diciamo l'identificazione del bene e del male
Ecco,
ci appartiene.
e paradossalmente però quella più equilibrata è che le città del Vaticano.
Sì,
Cioè.
però comunque tornando a noi,
È
no, il fatto è
paradossale, però è
che
assurdo. Vabbè, stiamo tornando. Ecco,
no, il
comunque,
bene e il
siamo
male non
partiti
esistono,
però.
cioè la distinzione è sensata quando si parla soprattutto di crisi geopolitiche, quella tra vincitori e vinti, semmai. Però è chiaro
Sì?
che c'è un fattore culturale che ci porta a pensare come prima spiaggia, ad analizzare tutto da un punto di vista di identificazione del bene e del male, del demonizzare qualcosa, che è quello che fanno anche queste fazioni alla fine, perché
È anche
la
quello che fa
questione
il
dei
cinema.
droni, no? Viene detto che il presidente sgancia i droni a sparare liberamente contro la folla, contro gli innocenti, no? Durante queste rappresaglie. Non sappiamo effettivamente quanto ci sia di vero in questa cosa, anche
E
perché comunque
quando.
cioè,
Esatto.
noi completiamo tutto quello che ci viene mostrato utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè
Telegiornale.
come ragiona l'americano medio oggi, dal
Come
2016 in
Jesse
poi
Plemons.
praticamente, è praticamente sì, da dove vieni? Hong Kong, più, cioè, letteralmente.
Anche se in realtà questa cosa, la struttura proprio del film è come se ci mostrasse i due, diciamo, due, gli occhi del ciclone, cioè ci fa andare e tornare, cioè ci fa partire e tornare nell'occhio del ciclone, nel mentre però ci mostra che il resto è un mondo a parte, nel senso che non, forse ci mostra, per certi versi, per usare un'espressione un po' inflazionata, il vero volto della guerra che non è uno. Nel senso che non tanto proprio della guerra quanto come combattimento, quello che si vede appunto all'inizio e alla fine, ma come uno Stato durante una guerra civile si comporta, nelle sue proprio, cioè a partire dalle grandi città fino ad andare nelle zone dove il conflitto non viene toccato. Per certi versi è come se fosse il paesà del futuro questo. Se te lo ricordi, paesà, perché funzionava? Perché era un film a episodi frammentato che ti mostrava la guerra, cioè la
Sì, le
Seconda
varie
Guerra
fasce
Mondiale,
della Seconda
l'Italia
Guerra
divisa.
Mondiale. Sì.
Ti dimostra l'Italia divisa, seguendo varie facce, tra le quali c'è anche il convento di soldati che non si mantengono fuori da, cioè no, di soldati, il convento di monaci che si mantengono fuori dal mondo, se ti ricordi, era il terzo o quarto episodio. E la stessa cosa succede anche qui quando arrivano in quel paesino dove la guerra viene volutamente ignorata, insomma,
Era il
shopping
quinto
inutilmente
episodio
forse.
comunque.
Era il quinto,
Sì.
perché poi c'era il sesto, quello lungo la pianura padana. Mamma mia, grande film paesà,
Tra
vedetelo.
l'altro sta sul replay, quindi
Ecco,
vedetelo tutti, ragazzi.
per l'appunto vedetelo e
Se
se
tutto
riuscite
Rossellini.
trovate anche il Blu-ray.
Sì.
Sì, vabbè, Roberto Rossellini che insomma
Tutto quello che c'è guardato.
fa anche l'episodio ambientato a Napoli.
Io l'altro giorno mi sono rivisto Viaggio in Italia, quanto è bello, mamma mia.
Quello non l'ho ancora visto, c'ho il Blu-ray in casa, ti dico.
È troppo bello,
Però ho
mamma mia.
visto, Germania hanno zero.
Quello non l'ho ancora visto. È il
Quello
preferito
no.
di Guadagnino. Cioè, mo dice che è il
Vabbè.
suo film preferito. In
È
assoluto.
opinabile, cioè diciamo è sempre opinabile, però hai sempre ragione, basta che sia Roberto Rossellini, ecco.
No, dice proprio il suo film preferito della storia del cinema ormai. Cioè, ha cambiato proprio idea.
Germania. Non penso sia una persona molto allegra, oppure no, non lo
No,
so
non,
perché.
in assoluto non penso.
Ma perché Germania hanno zero è, penso, uno dei film più deprimenti che uno possa vedere, che diciamo è proprio il
È il
racconto della
dopoguerra tedesco,
Germania.
com'era il fatto?
Sì, il dopoguerra tedesco dagli occhi di un bambino. Non perché ci siano cose particolarmente cruente o cattive, non è vai e vedi, il problema però è che tutto il contesto in quei 70 minuti di film che dura, diciamo, ti rende proprio bene come può essere spaccato, cioè perché il film si chiama Germania anno zero, perché dopo la caduta devi ricominciare, cioè dopo ti trovi praticamente con tutti i tuoi demoni, ed è quello che porta il film, cioè quello che racconta.
Quasi quasi, ma me lo
Esiste il blu...
vedo, cioè dopo me lo vedo, sta sul replay, il
Esiste il
restauro.
Blu-ray anche di quello, tra l'altro, però sì. E quindi, insomma, abbiamo iniziato con Garland,
Abbiamo
siamo
finito con
passati
Rossellini praticamente.
per Kubrick e Rossellini e soprattutto un saluto ai fratelli Russo che hanno diretto un altro Civil War che io non ho ancora visto, tra
Ah, non
l'altro.
l'hai mai visto? Wow,
Ok,
peccato, uno dei pochi Marvel belli belli. Cioè, bello bello
vabbè, il
non so,
primo loro
bello
film.
sì. E no, è il secondo.
Sì, è il secondo film di Captain America.
No, il secondo film loro è il terzo Civil War. Loro hanno fatto pure il secondo, che è ancora meglio, Winter Soldier.
Ah sì, giusto,
Quello
giusto,
con
giusto.
Sebastian Stan che fa il villain, molto figo. C'era
Poi
pure
ci sono
Robert
questi.
Redford, credo, nel secondo, ora nel terzo, non
Sì,
mi ricordo.
c'è Redford perché faceva il cameo in Endgame. Ecco, siamo
Sì.
arrivati anche alla Marvel, quindi arrivati a questo punto
No,
direi
no,
che
no, no.
possiamo.
No, ce la possiamo fare. Nel riflettere su questo divorzio, no, geopolitico degli Stati Uniti, a fronte al divorzio di una nazione che affonda le proprie radici in schiavitù, razzie, genocidi, con i quali si ricongiunge tramite questa scissione della Confederazione che ci mostra Garland, diventando una sorta di rendezvous delle perversioni, delle parafilie, no? Cioè, delle parafilie legate alla cultura di questo paese. In realtà, per quanto scelga di non darti informazioni, in realtà ti presenta uno scenario che è di fatto un ripetersi di situazioni, dall'ossessione per l'esportazione di democrazia, che qua diventa semplicemente un diffondere a macchia d'olio nel proprio stesso paese, alla scelta di mettere insieme gli estremi per ragioni presumibilmente economiche. Non ti viene spiegato il motivo reale dietro alla Civil War, però il motivo è quasi sempre quello. E questo porta di fatto a una sorta di liberazione, cioè una sorta di, tu dicevi, vabbè, gli attacco al potere di sé, però è anche una sorta di, aspetta, che
Che
volevo
poi
dire, dici.
chi dice no, però più altro chi dice che questo film è un film di propaganda, ma perché White House Down è attacco al potere che so?
Zio Pera, cioè nel senso,
Cioè, la
grande
propaganda va
cinema.
bene solo quando è xenofobo, cioè diciamo quando fa leva sulla paura del terrorismo e quando la minaccia viene da fuori, insomma.
Altra cosa, oltre che essere il White House Down d'autore, è anche una sorta di The Purge, Notte del Giudizio d'autore, nel senso che di quello anche si
Ah.
tratta in buona parte,
The Purge era un film di genere.
di come
Molto
una.
bello però.
Il primo, ma in realtà mi piacciono tutti i The Purge, cioè sono dei bei
Sì.
cazzeggi sequel, cioè troppo variante
Sì,
il
io il 2
concept
lo andai a
proprio.
vedere pure a Cacioria.
Incredibile. No, ma poi bello bello, c'è anche una bella parodia di Rick e Morty su The Purge. E no, rimanda anche un po' quella roba là, nel senso che basta una miccia molto corta per creare una piccola esplosione che crea un effetto domino per cui l'anarchia diventa l'unica legge. E quello è l'altro aspetto affascinante.
Senza contare che ci sono anche delle scene blasfeme per gli americani che non hanno mai avuto, diciamo, al di fuori della loro guerra civile, della guerra di secessione, dei conflitti aperti sul loro suolo.
Sì.
E quindi, soprattutto con le armi moderne, Vero che già ci aveva un po' pensato Call of Duty, se non sbaglio, a, come dire, a mostrarci la guerra sul territorio americano, ma questo film lo continua a fare mostrandoci delle, cioè appunto il Lincoln Memorial che viene bombardato da un bazooka, che tra l'altro se ci pensi è uno dei segni, secondo me uno dei segnali di pessimismo del film, che per certi versi è nichilista. Perché? Perché è vero che da un lato abbiamo Lincoln, il fondatore del Partito Repubblicano, okay, che adesso è diventato quello che è diventato, ma è stato anche colui che ha fatto finire la schiavitù in America.
Appunto.
Quindi diciamo che
Sì, è simbolica la scelta che
sì, no,
viene
distrugge, esatto, distruggere
compiuta,
quello
da queste forze
significa,
armate, no?
sì, significa appunto no, non promette nulla di buono questa cosa, perché poi appunto tu risparmi, i monumenti sono simboli di un certo, e per certi versi è come se ci fosse anche tutta, come se si occupasse con questa scena anche del discorso della damnatio memoriae, per, diciamo, perché, insomma, perché i americani sono incapaci proprio di fare, di ragionare in modo ermeneutico,
Sì.
per dire, cioè proprio di contestualizzare e rendersi conto che un conto era 100 anni fa, e un conto era 200 anni fa, e un conto è adesso. Però, appunto, diciamo che è come se dovessi reinsegnare la grammatica ogni giorno a un bimbo. Questi sono gli americani, secondo Garland, in realtà, non solo
Questa è la
secondo
storia in
Garland.
generale.
Quindi, appunto, un popolo effettivamente senza identità che invece di metterla in discussione per formamentis è
No, la
costretto,
rivendica.
diciamo, come se dovesse ricominciare, no, è come se dovesse ricominciare da zero ogni volta senza avere dei punti fermi e soldi e saldi, almeno per quanto riguarda, come dire, la frangia meno illuminata della popolazione, ecco, perché insomma abbiamo visto per esempio che c'erano anche degli altri che invece erano decisamente più consapevoli, Oppenheimer, per esempio.
No, poi in assoluto no, cioè l'interessante, cioè come se tutto quello che vedessimo che culmina, a parte beh, il discorso del road movie mi piace molto a livello metasignificativo perché letteralmente c'è un road movie dove ti riporta pezzo pezzo, dividi i capitoli in base alle miglia mancanti dalla capitale, come a suggerirci, ha deciso di mettere in scena un road movie come a indicarci che questa situazione della guerra civile dista 800 km, come 800 miglia come ti viene mostrato all'interno del film, cioè il road movie rappresenta questo, purtroppo questo futuro oscuro e tenebroso dista molti pochi chilometri. È un po' quella la lettura che ci ho dato a questa cosa del road movie, al di là, appunto, ripeto, dello scegliere un genere che è fortemente americano, sottogenere. Poi anche c'è cioè, no, questa costruzione del climax poi col terzo atto a Washington è un po' una piccola proiezione, ripeto, a pochi chilometri di distanza in avanti di quello che è stato Capitol Hill. Cioè, immagino un
Sì,
Capitol Hill molto più grande
sicuramente.
scala, cioè
Sì,
è
è
chiaro
stato
come il sole
sicuramente
che quello
ispirato da
è, sì,
quello.
è quello l'evento scatenante nella testa dello sceneggiatore, probabilmente.
Garland, quando è semplice, è anche molto cristallino, cioè nel senso ti fa capire anche un po' come ragiona, cioè come ha ragionato e cosa lo ha portato a creare quello che ha creato, insomma. E poi soprattutto c'è sempre come dire, il visto di A24, che se il film non fosse stato, come dire, nelle loro corde, o comunque se non avesse avuto una certa, diciamo, un certo livello di qualità, non sarebbe stato prodotto, perché non so quanto effettivamente, ecco, perché l'A24 è vero che mette, diciamo, fa quest'ottica costi-benefici, però quanti, cioè, chissà, poi effettivamente ha floppato l'A24? Mai floppato?
No, ha floppato varie volte sicuramente, anche perché, cioè dipende, perché loro molti film li distribuiscono solo, non li producono. Come produttrice tendenzialmente va molto bene. Pensa a Everything Everywhere, costato 23, incassato 150 tipo.
E 7 Oscar.
E 7 Oscar, un film di 2 ore e 20, 2 ore e mezza, anche
Molto
quello fa
complesso.
tanto. E ti dico subito, no, comunque Civil War, cioè, è partito, non tenevo un cinema score neanche troppo alto, però, cioè, 76 milioni a oggi, nel senso... Va verso il raddoppio, che è una grande cosa, inaspettata, sinceramente.
Evviva!
Sì.
Meno male, perché vuol dire che Alex Garland continuerà a fare un, cioè anche magari col terzo film si riprenderà, anche se quello l'avrebbe fatto comunque, forse, cioè, a meno che Civil War non fosse andato veramente male, ma l'A24 non lo so, non mi sembra ancora
No, comunque
una
dei flop ce
casa
li
che si.
hanno. Perché Boh ha paura, per esempio, che è andato molto male, e X e Pearl, che non sono andati benissimo, The Whale è
Un
andato
gran
abbastanza
peccato.
male, Man è andato malissimo, Tragedy of Macbeth è uscito subito in
Ah, pensa
streaming,
un po'.
Common Common è andato bene, per esempio The Lighthouse, anche avuto la sfiga che in Europa non è mai arrivato in sala, per ovvi motivi, Il Sacrificio del Cervo Sacro, roba loro, ma non ha incassato troppo
Ah no,
bene.
dicevo, Men effettivamente, che più che altro è quello che mi interessa di più, perché è andato veramente male, hai detto tu,
Molto
e
male.
quindi no. Vuol dire che l'A24 ancora non taglia le ali ai distribu cioè ai suoi autori, e quindi se li sta prendendo tutti, soprattutto adesso che Netflix ha deciso di non investire più nei progetti d'autore.
Sì, diciamo che tra Paramount e A24 siamo in mani tranquille perché finalmente ci sono due distributori che ovviamente hanno due approcci diversi, nel senso che Apple, per causa di forza maggiore, ha più disponibilità economica. Però mi piace Apple, ne parlavo prima col dottor Andrea Piselli che mi chiedeva cose. Cioè, effettivamente la cosa funzionale di Apple è che non fa quella cagata di Netflix di dare le esclusive a vita agli autori. Che è un'arma a doppio taglio, perché che bello, c'ho cioè i film di Baumbach in piattaforma, ma non vanno in sala, brucio soldi perché gli do libertà economica totale, e sta cosa non ha senso per nessuno, tant'è che sta cosa delle produzioni autoriali è durata meno di un decennio, perché adesso si sono tirati indietro sulla Bigelow e su altri progetti. E poi è forte perché tipo Scorsese gli ha fatto un film, è andato bene, questo anche perché loro sono stati bravi a venderlo ad Amazon in esclusiva per un anno, e quindi ci hanno apparato molto profitto questa cosa, e il film è
Lo
andato in
hanno anche
sala.
distribuito in sala.
Esatto, il film è stato in sala come
Cosa
Dio comanda, è
fondamentale.
incassato bene, lo zio è felice, il film è bellissimo, però gli altri due film di Scorsese non se li sono presi, i due prossimi, perché sono intelligenti e valutano progetto per progetto, che è sempre la cosa migliore, perché Jesus non se lo pigliano, perché è una roba troppo piccola, quindi andrà su una produzione indipendente, ma potrebbero anche comprarlo in distribuzione, dato che non costerà molto, mentre
L'ultima volta che...
Sinatra lo prende Sony, perché Apple
Sì.
non se la sente di investire sui diritti per il materiale di Frank Sinatra. E quindi è intelligente come
Giustamente,
roba.
siccome la Sony ha la divisione anche
Musicale, chiaro.
musicale,
Sì, ma
più che
Sony sta
altro
facendo all-in su queste cose. Mi pare che il film sulla Winehouse sia loro, hanno preso i diritti sui Beatles per la tetralogia di Sam Mendes. Puntano molto sul biopic musicale. Bene, è stato un onore, amigos e amigas. Forza Napoli. E i più forti vadano a vedere settimana prossima L'Odio di Matthew Kassovitz al Cinema Vittoria di Aversa, perché, indovina indovinello, si tratta di un'anteprima.
Sì, da gatto gente, da gatto
Esattamente.
persone.
Cioè, vedete di presentarvi al Cinema Vittoria, tante belle cose, solita cosa.
C'è anche Challengers in questo momento al Cinema Vittoria.
E tant'è che a fine settimana esce, recuperiamo la puntata assente dell'altra volta, perché parliamo pure di Challengers di Luca Guadagnino, andatevelo a vedere, sta incassando bene, andatevelo a vedere, grande cinema.
Ebbè,
Va bene, piacere di Vazzi come sempre, viva il cinema di poesia, viva il Napoli. Ciao ciao.
ebbè. Come sempre. Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.